16h.
Buonasera cari amici della Tela Sonora, una straordinaria di domenica. Tanti saluti da Gabriti e Paola Grauso e a presto. Ciao Paola, come stai? Ti facciamo fare straordinario, il tuo microfono si sente male, ma se lo vuoi alzare così magari saluti i nostri amici della Tela. Non si sente, ve la saluto io per voi. Dunque, dicevamo una speciale domenica perché venerdì scorso non siamo potuti andare in onda, quindi ci scusiamo con i nostri amici che ci seguono, però comunque oggi abbiamo fatto il possibile e l'impossibile. Paola è stanchissima, ma comunque l'impegno di Tela Sonora della Caravana dei Poeti non poteva mancare. Seconda tappa. Oggi abbiamo tre ospiti, Salvatore Della Capa, Alessandro Seri e Chiara De Luca, e poi insomma non può mancare il nostro mitico Alessandro Lamberti, che ha editato con Fare Editore questo bellissimo libro, questa antologia di poeti protesto, che vogliamo ricordare per coloro che non erano connessi nel discorso. È un libro particolare, un'antologia, un modo per, se vogliamo, in qualche modo protestare, anche se noi della Tela Sonora abbiamo un po' reinventato questo titolo, perché per noi la rivoluzione individuale o comunque di questi poeti è positiva, proprio perché protesto vuol dire essere a favore comunque di un testo e portare con le parole, il suono delle parole, la nostra voce comunque e la nostra testimonianza. Tela Sonora, così piccola introduzione per tutti coloro che non ci conoscono, quelli che comunque non conoscono la Caravana dei Poeti, ha deciso quest'anno di scusate la voce mi manca, ha deciso quest'anno di andare un attimino incontro a quelli che sono così i lavori che hanno già fatto gli editori e presentarli in modo diverso. Quindi la poesia come presentata, come testimonianza, e poi ci saranno anche delle così interviste ad hoc più avanti, perché come abbiamo detto Giorgia e Mario si occuperanno di portare determinate tematiche quali la camorra, la 'ndrangheta, la mafia, attraverso la poesia, quindi parlarne e sensibilizzare, comunque manifestare un pochino quello che sono questi accadimenti, queste esperienze dell'Italia, che sono un po' lontane da noi, però fanno sempre comunque parte della nostra, così, della nostra cultura, quindi per noi spiegarle pensavamo che la poesia fosse lo strumento migliore. Dicevamo allora, se siamo pronti con la musica, direi di passare alla prima intervista, poi magari Mario quando arriverà ci spiegherà un attimino perché ha lui il testo proprio, questo libro bellissimo, questa antologia. Lo scorso venerdì abbiamo intervistato Tito Truglia, Rossella Renzi, Luca Ariano, che ci ha parlato un pochino dell'introduzione, di che cosa appunto si pensava di fare, e poi la Dale Zaccaria, che insomma ci ha impressionato per il suo impegno, la sua voglia di portare a tutti questo messaggio, che è il messaggio della donna che va rispettata, il messaggio della donna che non va quindi abusata, e della violenza che tante donne purtroppo subiscono. Quindi tutti temi molto importanti intorno a questa antologia edita da Fare Editore. Ringraziamo Alessandro Lamberti, ringraziamo Paola, che senza di lei questa Tela Sonora non saprebbe veramente da che parte andare.
Grazie a voi.
Adesso il microfono funziona. Cosa avevi fatto? Dovete sapere che la Paola ha un bellissimo sorriso, non manco mai di dirlo ogni volta. Peccato che la radio non abbia la possibilità ogni tanto di mandare anche i video, perché alcune persone che voi non ascoltate, che comunque sono dietro ai microfoni, dietro alla regia, alla tecnica, sono persone molto speciali e ripeto, la voce non l'ascoltate, non si sentono, però se non ci fossero loro la radio stessa non esisterebbe. Quindi colgo l'occasione oggi, che è domenica, sono buona, di ringraziare Sam, di ringraziare Roberto Giava, che ha sempre così supportato la tela sonora e di ringraziare anche José. Queste persone lavorano nel loro tempo libero. Sappiate che la radio è un impegno costante e quindi per ogni puntata c'è una quantità di lavoro immane, infinito, che non è soltanto, ripeto, la lettura, ma proprio la tecnica per potervi mandare in onda il suono e la voce. Dopo aver detto grazie con queste parole, riprendiamo. Oggi c'è una musica un pochino diversa da quello che ci aspettavamo. Avevamo detto che Note Volanti avrebbe seguito la Caravana dei Poeti, invece Note Volanti è solo il venerdì. Invece oggi abbiamo The Piacens. Yes. Piacens, che hanno anche in programma, se non hanno già fatto, un concerto in Belgio. Poi Luca Tanzini anche?
Sì.
Ok, Luca Tanzini credo che sia musica più sperimentale, ma assaggeremo. Cosa ci proponi adesso, Paola?
Adesso ascoltiamo The Piacens.
Benissimo.
Con Homeless Blues.
Benissimo, vi lascio e chiamiamo il primo ospite. A dopo, restate con noi.
Yeah.
Bene, buonasera di nuovo, buonasera, buon pomeriggio. Come dicevamo, Caravana dei Poeti, primo ospite Salvatore Della Capa. Salvatore, ci sei?
Sì, sono qui. Sentite bene?
Ben, buonasera, ti sentiamo forte e chiaro. Parlavamo prima della presentazione di Serena Guaracino per il lavoro di protesto e soprattutto per questa desertificazione che protesto ha deciso di non curare individualmente ma attraverso una comunità di intenti che quindi ha in qualche modo del magico. Allora Salvatore, volevamo chiedere a te qual è stata la tua esperienza in protesto e poi se ci vuoi leggere alcune poesie.
Ok, va bene.
Vai.
Beh, l'esperienza in protesto è stata molto positiva, devo dire, perché in qualche modo ha rappresentato un po' quello che penso sia la poesia, ecco. Il protesto mi ha permesso di andare un po' in giro, mi ha permesso di incontrare poeti, amici, di conoscere persone con cui magari mi sentivo tanto via mail prima, persone che scrivono, di potermi confrontare con loro, di poter in qualche modo vedere la loro testimonianza, leggere la loro testimonianza in questo progetto che è protesto. E questo mi ha fatto molto piacere perché fondamentalmente io credo che la poesia sia soprattutto rapporto umano, relazione tra le persone, ecco, prima di essere parola sulla carta o parola letta o ascoltata. Ecco, penso che la poesia sia fondamentalmente relazione tra le persone, rapporto tra la gente, scambio umano e dialogo. Poi penso che venga il resto.
Senti, come resto, noi spesso qua alla Tela Sonora parliamo di parola, di suono, ma siamo anche interessati a quella che è la musicalità del verso, perché è vero che il verso uno lo può leggere a bassa voce, poi quando una poesia viene detta ha tutto un altro sapore. Quindi è per questo che noi abbiamo deciso di chiamare i vari poeti della Caravana dei Poeti, quindi di questa antologia, e invitarli poi a leggere le loro poesie. Per te suona strano, suona bizzarro leggere una propria poesia? Preferisci che la leggiamo noi o lo vuoi leggere te?
Ma io la leggerei volentieri io.
Ok, allora senti, che cosa ci hai preparato per questa sera?
Ma io non volevo semplicemente leggervi alcune delle poesie che sono in protesto, mi sembrava...
Benissimo.
Mi sembrava coerente.
Tu da dove ci chiami?
Io sono a Bologna,
okay.
Attualmente.
Quindi ci leggi Salvatore...
Bologna è la...
No, dicevo, ci leggi quella bellissima Ottobre, la polvere e la contingenza dei fumi.
Ah, se volete vi leggo quella.
No, perché si parla di Bologna. No, no, assolutamente decidi tu e anzi segui il tuo corso.
Quante poesie ho a disposizione?
Beh, tu comincia a leggere, poi vediamo.
Va bene, allora le leggo l'Ottobre così. Okay. Perché sono per parlare di Bologna. Ok. Ottobre è la polvere, la continenza dei fumi. A Bologna, questo freddo ti pulisce le arterie, nasconde i mali nei baveri, lungo l'odore di caldo arrosto. La stazione, il grido del cielo, nei palazzi la pensione Marconi, dove dormisti bambino. Mani enormi cercano, case negli angoli, nei timori scuri delle insegne, una noia compatta di lacca e cipria che nasconde e i tacchi smorzati sul cielo fanghi rose in giro fino a tarda notte. Bologna, nell'insonnia dei bicchieri, dei bivacchi, delle piazze che nulla sanno, nelle autoradi a Piengat che non sentono alle spalle il nulla che li vive. Vado avanti?
Sì. Poi magari ci racconti anche un po' qualcosa delle tue poesie.
Ah, vi racconto un po' qualcosa. Beh, questa poesia è uscita a ottobre. A ottobre dell'anno scorso, direi, non è molto vecchia. E c'è un po' la mia esperienza in Bologna, insomma. Io sono di Napoli e sono venuto a vivere a Bologna, in provincia di Bologna quando avevo 9 anni. E mi ricordo che l'anno prima che venisse a vivere, mio padre ci portò qui vista della città e dormimmo nella pensione Marconi in via Marconi.
Senti, ti interrompo perché ti devo richiamare perché abbiamo ricevuto un segnale, quindi la comunicazione si sta per interrompere. Se preferisci, okay. Preferisco richiamarti adesso, così riprendiamo il discorso, ok?
Va bene.
Benissimo. Okay. Allora, magari concludiamo la telefonata. Mandiamo un brano di musica. Sei pronta?
Sì.
Hai sentito di Napoli, Salvatore?
Sì, ho sentito.
Guarda come si ride. È contenta perché domani è lunedì, non lavora. Beata lei. Allora, mettiamo musica e ricontattiamo Salvatore, così abbiamo la possibilità di farci spiegare che cos'è questa sua poesia Ottobre a Bologna. Ci sei?
Sì.
Vai, restate con noi. Bene, cari, siamo di nuovo qua, abbiamo di nuovo Salvatore. Salvatore, ci sei?
Sì, sono qui, ciao a tutti.
Perfetto, ti sentiamo benissimo. Allora, stavamo parlando della tua poesia di ottobre a Bologna e della tua esperienza. E come la domanda è un pochino più... Nel frattempo ci ho riflettuto. Perché hai utilizzato questa poesia per partecipare a proteste e quindi... in qualche modo protestare, quindi dare un senso a questa tua reazione, a questa desertificazione?
Beh, credo che questo mio modo di vivere Bologna, scritto in questo poesia, ci sia qualcosa che possa essere legato alla protesta, ecco. Il fatto che sia non la giusta praticamente protesta, però ecco, c'è una visione di Bologna anche un po', diciamo, non proprio, nonostante siano stati gli odori Bologna, ecco, in questa poesia c'è un po' di rabbia nei confronti di qualcosa che di Bologna mi piace fondamentalmente.
Per esempio,
questa poesia l'ho scritta mentre pensata a quel tipo di lupo, perché passavano appunto in via Marconi, che possiamo dire è un po' un modo di simbolo di una certa produttività o di un certo stile di vita che comunque a Bologna non manca. Quindi si parla di noie compatte di lacrime e cipria, anche mostrati sul cielo fan di rode in giro fino a perdere rode. Questa è un'immagine che mi rimanda molto a lo stesso Bologna, cioè passeggiare dello Sri Lanka o del Pakistan con delle rose in mano che cercano di vendertele con l'euro per trovare per non poter vivere, che passano magari davanti ai negozi da cui viene fuori una noia compatta della principia. Davanti agli occhi un pochino.
Senti, cerchi di tenere la cornetta in modo diverso perché ti sento malissimo, c'è la voce metallica. Ti volevo far leggere un'altra poesia. Un po' troppo forte. Devi tenere la cornetta leggermente staccata. Voilà, così va meglio. Leggi una poesia.
Sì, va meglio.
Leggi una poesia. Pronto? Sì, leggi una poesia.
Ok, scusate, mi sento malissimo io.
Leggi una poesia, che è meglio, perché ho paura che la linea stia per cadere.
Ok, leggo questo. Chiamo mia madre, ma a braccia lunghe e passo di talpa. Gli occhi di chi è conosciuto, il sapore del vetro. Leggo un'altra. Maggio è ancora nebbia, ed è passato tempo che si spezzano le dita. Da sera mia madre si confina in un bicchiere, le verso ammoniaca e rugo. Lei beve, mi pulisce gli occhi.
Ok. Senti, quali sono No, purtroppo non abbiamo più minuti. Quali sono i tuoi progetti futuri?
Non so, fare una famiglia e fare dei figli. No, scherzo.
Non ho capito, sposarti e fare dei figli?
No, dicevo, ho fatto una battuta, dicevo fare una famiglia e fare dei figli.
Ma non lo so.
No, beh. A livello letterario non so quali possano essere i miei progetti in futuro.
Non sai. Dicevo, stai scrivendo altre poesie, stai partecipando a concorsi.
Sì. Continuo a scrivere, ma senza nessun progetto in mente, insomma. Scrivo abbastanza poco, sono sempre molto, diciamo, non sono molto prolifico, ecco, sono molto
d'accordo
in questo.
Va bene.
Quindi, però scrivo quello che sento di scrivere, ma senza un progetto definito.
Perfetto.
È normale che in un periodo si scrive in maniera omogenea, quindi si vedrà se poi pensare un'antologia fa un po', ma tra tanto tempo ancora. È ancora così tanto poco di prodotto, insomma.
Ok, senti, Salvatore, ti lasciamo e ti ringraziamo per aver partecipato alla Carovana dei Poeti.
Grazie a voi.
E un augurio per il tuo futuro e ci sentiremo magari presto per altri progetti in radio. Ciao. Va bene, ciao. Bene, come vedete è interessante perché ogni poeta ha un suo approccio diverso. Abbiamo visto quattro personaggi venerdì scorso, forse più feriti, più arrabbiati, più impegnati anche dal punto di vista politico. Salvatore mi sembra una persona molto più serena, molto più... forse davvero napoletano, c'è questa serenità, questo sorriso di fondo nell'anima. Ed è stato molto bello quando ha detto che lui in effetti progetti non ne ha, perché scrive quando voglio di scrivere, perché la poesia effettivamente è un moto dell'anima, è qualcosa che ti esce dalla penna e si scrive su un foglio di carta proprio quando si ha bisogno di comunicare. Quello che ha detto lui, per lui poesia è comunicazione. Direi che è una cosa molto bella. Salutiamo i nostri due ospiti, Alice e Mario, che sono giunti a tenere compagnia a Paola e a Gabritti in questa domenica.
Buonasera.
Buonasera, ciao Gabri.
Bene, sono felice di vedervi, anche perché so che Mario c'ha sempre cose interessanti da proporci. Vedo che sta scrivendo, sta prendendo nota. Che cosa stai combinando?
Ma sì, stavo notando una cosa, no? Per questa seconda puntata della Carovana dei Poeti. Mm-hmm. In questa settimana, in questi giorni, ho avuto occasione di leggere alcuni testi, no? Approfondire qualcosa. E ho notato due cose, stavo facendo un po' di conti, no?
Mm-hmm.
Innanzitutto, ecco che praticamente tutti i poeti e le poetesse sono giovani. E molti di loro sono erranti, voglio dire che sono nati in un posto ma oggi vivono in un altro o hanno viaggiato parecchio, no?
Uh-huh.
E magari mi piacerebbe ai prossimi poeti qui in radio provare a fare una domanda, nel senso, influisce qualcosa l'essere erranti, essere persone inquiete anche fisicamente, nella voglia di scrivere poesie, di essere
Perfetto.
Anche impegnati nella società?
Direi che questa è allora la domanda per Alessandro Seri. Mettiamo di nuovo un brano di musica, così telefoniamo Alessandro e glielo chiederai tu stesso.
Perfetto, grazie.
Restate con noi, abbiamo di nuovo The Piacens.
Yes.
Yes, come lo dici bene, Paola.
To work. So what I'm thinking about you, that's on you.
Sì, rieccoci qua, sono Mario, temporaneamente sostituendo Gabriella che sta un po' armeggiando con le comunicazioni, evidentemente difficili, comunque sembra già coronate da successo. Le lascio sicuramente la parola.
Ciao Alessandro, come stai?
Sto bene, grazie, voi tutto a
bene,
posto?
Tutto a posto. Senti, noi abbiamo già una domanda.
Sì.
Una domanda che dovrebbe in qualche modo poi agevolarti per la scelta dei testi da leggere. È una domanda di Mario che ti vuole fare fin dall'inizio della puntata.
Guarda, scusa, ma sento davvero pochissimo.
Quindi... Prova Mario tu a fare la domanda, a vedere se il tuo microfono sente meglio.
Sì, buonasera Alessandro, mi senti?
Sì, adesso sento meglio.
Ok, perfetto, grazie per essere qui con noi in radio. E niente, stavamo parlando prima con Gabriella, una possibilità di fare a te una domanda un po' rivolta comunque in generale a tutti i poeti della raccolta. E abbiamo notato due cose, innanzitutto che appunto tutti voi siete piuttosto giovani, con formazione universitaria spesso, ma anche un fatto che ci richiama l'attenzione, che molti di voi sono erranti, cioè persone che hanno viaggiato spesso, sia per lavoro, per circostanze personali, però ecco, come sono dei fuorisede. E la domanda è questa, pensi nella tua esperienza personale o più in generale che il fatto appunto di essere dei viaggiatori, di essere delle persone inquiete, anche fisicamente, influisce nell'ispirazione poetica, nella voglia di impegnarsi e di fare produzione poetica?
Ma guarda, cerco di interpretare perché purtroppo sento davvero molto molto male.
Uh-huh. Vuoi che ti rifacciamo la domanda?
Sì, guarda, ecco,
allora,
in maniera la sento meglio.
Allora, il tuo errare quanto ha influito sulla poesia, cioè il fatto di viaggiare?
Sì, sì, ho capito.
Ok, vai.
Beh, allora, non c'è dubbio che il luogo di origine, no, resta sempre come se fosse, diciamo così, il punto di riferimento, ma è il posto da cui poi partono tutti i raggi, no? Come se fosse davvero una sorta di ruota, e questi raggi rappresentano la formazione, e quindi il viaggiare, l'errare, come insomma ha detto Daniela giustamente, è essenziale, è fondamentale, e tant'è che appunto anche nelle poesie di presenti nell'antologia Protesto, ad esempio, ci sono molti testi che fanno riferimento a città o a luoghi che ho visitato, proprio perché insomma spinto dalla curiosità, ma anche spinto dalla necessità che io penso ogni uomo abbia di vedere più cose possibili per farsi un'idea del mondo, della vita, e poi tradurla poi in poesia.
Per esempio, ci vuoi leggere una poesia che magari testimoni questo tuo errare, proprio questo tuo questa tua passione per il viaggio?
È essenziale
essenziale. L'idea del viaggio secondo me è essenziale, la mia passione per il viaggio, per il viaggiare, è una passione che viene da lontano e anche sta comunque una origine letteraria, diciamo così, quindi non so, le letture fatte nella preadolescenza da Chatwin a Kerouac e via dicendo hanno influito, ma poi c'è una predisposizione sicuramente.
Leggici una poesia, hai voglia?
Come no, sicuramente. Scelgo qualcosa proprio da dai testi che sono in protesto, immagino, insomma, avete con gli altri avete fatto questa scelta oppure insomma.
Sì, diciamo che è libero, l'ideale sarebbe leggere un brano di protesto, ma se vuoi, se pensi di doverne aggiungere un altro a tuo piacere, hai il tempo per farlo.
Ok, no, guarda, va benissimo, leggo davvero direttamente da protesto.
D'accordo.
E vi leggo appunto una poesia che fa riferimento, insomma, alle cose che abbiamo detto fino ad ora. Allora, il titolo è Pratg, e il sottotitolo è Insurrezione iniziata a Praga nel gennaio del 68 e terminata con l'invasione sovietica della città. Ma parza in salita San Venceslao anche il primo maggio, e non c'erano feste festeggianti, ma solo bandierine cieche, in mano ad innocenti, ignari, vestiti male e infanti, e donne con i peli sulle lunghe e belle gambe. La mia di Praga è dell'86, ancora lucidata e persa, ancora ferma sull'orlo bruciato di Jan Palach, che mentre si faceva pira umana e diventava santo, 18 anni dopo, quasi ragazzo, ancora gli sto a fianco. Ora che la città è piena di turisti e torna ad essere miniera d'oro, nessun italiano che ci passa innanzi chiede la storia di quest'uomo. Eppure la primavera, di cui si fanno grandi estimatori, resta per l'italietta idiota stagione dello sbocciar dei fiori.
Ci picchia.
Altro questa è una poesia scritta appunto, come tutte quelle di protesto, abbastanza di recente, però faceva riferimento a un viaggio che ho fatto giovanissimo, nell'86 a Praga, e io avevo 15 anni, quindi... però il luogo era molto diverso da quello che è ora, dato che insomma era nell'86, era ancora in pieno regime comunista, e io insomma ne ricordo i pregi e i difetti di questa di questo lontano passato.
Ok, invece vuoi leggerci una poesia che non fa parte di protesto? Sbaglio, avevi già partecipato alla radio con noi?
Sì, sì, come no. Poi abbiamo fatto anche
la presentazione
insieme con Cristina, siamo venuti a Bruxelles lo scorso anno.
Sì, ma non ci eravamo visti, non c'ero io quella volta.
Infatti.
Ok, va bene, continua a leggere la tua poesia.
Allora, guarda, direi che così, per pensare ai tanti italiani che stanno in Belgio, leggo una poesia che si intitola Immigranti e che parla in realtà della migrazione dei miei nonni che dalle Marche nel 47 scelsero l'Argentina per cercare lavoro. Però diciamo così che il concetto di moto al luogo non è sempre soltanto diciamo così, una forma di ricerca interiore, ma è anche una ricerca mossa dal migliorare le proprie condizioni. Quindi io questa cosa la sento molto. Allora, immigranti. ad aspettarli a Genova c'era una carretta che fino all'imbarco sperarono non fosse quella, tanto era vecchia e piccola, sembrava stava a galla appena fuori d'acqua sull'acqua come zavorra. Erano già vecchi di coraggio i genitori dopo guerra, dignità dritta sulla schiena, gli occhi al culo.
Vuoi continuare tu, Mario, a leggere la poesia, visto che è caduta la linea?
No, purtroppo non abbiamo il testo.
Allora, facciamo così, va bene. Direi, ha parlato di immigrazione, perché non raccontiamo invece cosa facciamo noi prossimo sabato proprio su immigrazione? Perché mentre leggeva la sua poesia e parlava di questa carretta, mi è venuto in mente la copertina del DVD del film preparato da Sebastiano Adernaux.
Sì.
E che abbiamo deciso di presentare qua a Bruxelles col Club del Libro e con l'associazione, quella tua, Gramsci. Giusto, Gramsci. Magari racconta un attimino questo e poi io direi, visto che comunque la pubblicità, non so se avremo pubblicità, ma di sicuro l'intervista con Alessandro è terminata, non possiamo richiamarlo, ne approfittiamo di questo stacco per chiacchierare un attimino e raccontare questa esperienza di Justisso Sango, che ci ha portato un sacco di lavoro, anche con grande interesse ci ha unito, perché effettivamente io ho conosciuto Hisham, tu ti sei avvicinato di più alla radio, al Club del Libro, perché
sì,
è nato tutto
queste buone connessioni.
Infatti anche Giorgia, abbiamo deciso di dare la responsabilità a te, a Giorgia, di questo nuovo programma che presto uscirà, quindi direi che tutto questo un merito grazie a Sebastiano Adernaux. Vuoi magari anticipare,
ecco,
anche se poi Sebastiano l'avremo al telefono venerdì prossimo.
Esatto.
Dai, raccontaci qualcosa.
Ecco, sì, un vero peccato che si sia interrotta, però ringraziamo sicuramente Alessandro perché ha dato piede, no, con questa poesia sulle migrazioni. Le migrazioni a quel tempo, fino a poco tempo fa, erano gli italiani che andavano un po' in giro per il mondo. Adesso ci sono altre immigrazioni, specialmente nel Mediterraneo, dall'Africa per esempio, e sabato è una giornata importante in Italia perché ci sarà la manifestazione nazionale antirazzista sabato 17 ottobre, e allora vogliamo anche qui a Bruxelles fare qualcosa. Abbiamo organizzato la proiezione del film Justisso Sangu, in siciliano Lo stesso sangue, storie più a sud di Tunisi. Uh-huh. È un film documentario appunto di Sebastiano Adernaux, Francesco Di Martino, due giovani registi siciliani, che racconta direttamente le storie, il vissuto di persone, di migranti che vengono dall'Africa e si incontrano, scontrano nel sud della Sicilia proprio, con questo nuovo percorso di vita e di integrazione, di lotta per vivere. E questa iniziativa appunto l'abbiamo presa come Club del Libro, come Associazione Gramsci, riunendo tutta una serie di persone per presentare innanzitutto questo film documentario a Bruxelles per la prima volta fuori dall'Italia, e anche per dare piede e dare spazio ad un dibattito, no? Ad uno scambio di idee sulle migrazioni, ieri e oggi. Le migrazioni di ieri, per esempio gli italiani, ma anche gli spagnoli, i portoghesi, i greci in Belgio, e quelle di oggi nel Mediterraneo. E sarà presente appunto Hisham, che è un amico italo-marocchino, è stato mediatore interculturale in Italia e quindi ha un'esperienza molto diretta, sia personale sia dei contatti con tutta una serie di gente che in Italia ha avuto, erano migranti e hanno bisogno di integrazione. Stiamo cercando appunto, stiamo diffondendo questa iniziativa, contiamo su una buona partecipazione senz'altro, e anche per lanciare un segnale di partecipazione anche come italiani qui in Belgio che cercano di darsi un po' da fare, di continuare a partecipare anche a distanza al dibattito culturale, sociale, politico in Italia e in Europa.
Benissimo. Bene, io allora prima di mandare il prossimo brano e quindi di presentare Chiara De Luca, volevo dire che Chiara la conosciamo forse da più tempo rispetto agli altri poeti di protesto, perché insieme a Luca Riano è già stata ospite qua in radio, e poi con Chiara c'è un bellissimo progetto che forse era nato prima di protesto, ma poi per motivi così logistici non siamo riusciti a mandarlo in onda prima dell'estate, che è La borsa nel viandante, quindi un'altra antologia a cura proprio di lei, a sua cura, e vorremmo poi presentarla un pochino sulla falsariga di Caravana dei Poeti. Chiara è una grande così sportiva, pare che corra tantissimo, e poi è effettivamente tra le poetesse che abbiamo conosciuto, abbiamo così intervistato, effettivamente fonte dal punto di vista linguistico di tantissime curiosità, perché traduce da tantissime lingue in tantissime altre lingue. È molto giovane, è nata a Ferrara nel 75 e ha già scritto e pubblicato parecchie cose. Gestisce un suo sito, chiaradeluca.com, che è stato da lei realizzato, e ha fondato e dirige la casa editrice Colibris. Infatti poi direi che magari proveremo anche a chiederle che cosa vuol dire fondare una casa editrice anche in tenera età, occuparsi di editare libri. Quindi, se siamo pronti, direi di mandare ancora un pezzo di musica. Adesso che cosa ci proponi, Paola?
Ascoltiamo un brano di Luca Tanzini.
Che sarà felice perché gli avevo promesso da una vita. D'accordo, allora proviamo ad ascoltare il brano e proviamo a contattare Chiara. Rimanete con noi per la terza tappa. Un attimo.
Cinq négresses dans une ville ont explosé suivant les cinq directions de l'étoile. Quand je pose la main sur la poitrine pour prier Dieu, autour de ma tête, il y a la lumière humide des vieux oiseaux d'hiver. L'auréole verte des seins autour des évasions cérébrales. La 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 la. La baie dans les yeux. Il y a un chauvin qui mange ses poumons. Puis il a la violette. Puis il fait un paix lumineux. Comme un retour d'oiseau qu'on chante dans les poésies. Comme la mort jaillit des canons. Il fait un paix si lumineux que la maison de 20 minutes. Les très grands voiliers ouvrit son livre plein d'un ange. Cependant, on la petite des feuilles. Un temps, comme une belle page blanche. Zumba, zumba, zumba dit. Votre dessin, vos intestins, a mangé le mal. Surtout le mal, comme l'adjoint du général. Les rats rongent l'église sans serviteur. J'ai transporté les draperies. Il y a eu sur chacune notre Seigneur. Et sur chaque Seigneur, il y avait mon cœur. Mon cœur, je l'ai donné pour moi.
Paf! Allora, eccoci di nuovo qua con Protesto. Per tutte le persone che si sono messe all'ascolto in questo momento, Protesto è a cura di Luca Ariano e Luca Paci, con introduzione di Mimmo Cangiano, tutti personaggi che noi alla Tela Sonora abbiamo già più volte ascoltato e intervistato, e la presentazione molto bella di Serena Guarracino. È una poetica del dissenso. Abbiamo iniziato con alcuni autori, dicevamo, un pochino più forse non arrabbiati ma feriti lo scorso venerdì. Oggi la seconda tappa e in questo momento il terzo poeta, Chiara, che dovrebbe essere ormai in linea. Ciao Chiara.
Ciao.
Ciao. Senti, hai tre persone che ti stanno ascoltando in cabina e una in regia. Ti lasciamo la parola perché hai una decina di minuti per raccontarci la tua esperienza in Protesto e poi leggerci una tua poesia.
Va bene. Allora, io, diciamo, quando mi hanno proposto di partecipare all'antologia, ero un po' scettica all'inizio per l'idea che si ha, no, di poesia civile, perché in realtà, ecco, per me tutta la poesia poi alla fine è civile, espressione di civiltà, quindi anche la tanto deprecata poesia d'amore, quindi diciamo non mi piacciono tanto le etichette. Poi alla fine ho visto invece che era un lavoro molto eterogeneo, che era fondamentalmente molto libero, ognuno si esprimeva, era libero di esprimersi a suo modo, quindi non c'è soltanto una linea, un certo tipo di poesia che è la poesia civile come la si intende in genere, quindi non so, anche politica o sociale, eccetera. Per me poi la poesia è sempre una forma di protesta, è un, tentativo di difendere la lingua, di qualunque cosa tu parli, o del tuo quartiere, o della gente intorno, o della difficoltà dei rapporti personali. Comunque ci sono vari modi di protestare. Io protesto nel mio modo di vivere, nel mio modo di scrivere, in cui molto spesso c'è appunto anche così rabbia o ribellione contro cose che non mi vanno, mm-hmm. Però senza una linea ben precisa, diciamo, senza un inquadramento particolare.
Ok, senti, invece che strano, io protesto l'ho sempre vista in modo positivo, nel senso che il pro davanti a testo l'ho letto fin dall'inizio, proprio perché la mia caratteristica, quella invece di andare contro, di andare in favore per, quindi qualcosa di proporre, protesto, essere in favore di qualcosa. Io preferisco leggere questo libro, questa antologia in questo modo.
Ma infatti assolutamente è venuta fuori un'opera bellissima, appunto, in cui ciascuno protesta a modo suo. Io ti dicevo, proprio all'inizio, a priori, quando diciamo ho sentito la parola poesia civile, perché c'è sempre questa quasi un tentativo, no, di suddividere una certa poesia che parla di temi che possono essere anche personali, quindi forse più lirica, e la poesia civile che invece parla del mondo, della politica, di fatti di attualità, eccetera, perché secondo me appunto ci sono diverse forme di proteste, diversi modi di esprimersi e di protestare, ma assolutamente, infatti questo l'ho trovato poi nell'antologia, non c'è assolutamente alcuna così chiusura o etichetta, eccetera. No, ti dicevo solo proprio a priori, quando ho sentito poesia civile, che mi lascia sempre un po' perplessa qualsiasi tipo proprio di definizione della poesia, da poesia femminile o poesia di viaggio o poesia civile, cioè non mi piace etichettare la poesia, ma assolutamente protesto. È poi un'antologia anarchica, infatti nata dal gruppo anarchica fondato da Luca Paci, quindi assolutamente, e anche questo non ha implicazioni politiche, anche il termine anarchica è semplicemente, appunto, indica la libertà di espressione, che poi è stata, cioè è molto ben rappresentata poi dai testi, molto eterogenei, di persone con orientamento differente, stile diverso, argomentazioni, modo di esprimersi, insomma, credo questa sia la bellezza di protesto.
Ci vuoi leggere una poesia?
Sì, io senti, ho in protesto ho inserito un poemetto, quindi
bene.
È un pochino lungo, ne leggo magari una parte.
Sì, grazie.
Prego il grande sordo che mi accolse nel mondo, le sue mani morbide di cielo tendono fasci di stelle sparpagliati nella notte dell'estate che si dona a corse disperate. Prego a mani sciolte, scivolo nel buio attraverso il lucernaio, salgo grado a grado, altissima la scala, invisibile si avvolge attorno al canto, acuti minuscoli si levano di fiato, appigliano i sensi al simulacro d'un volto che sali dal cadere, occhi buoni, gesti piano, basta di ingannare forte la memoria irreversibile del male, è lui adesso che riconosciamo, segretamente accarezziamo, a correggere di poco la sconfitta, parole sane, il gusto del normale, in piedi contro la calotta delle sere, tendo le braccia a far finta di volare, tra le nuvole si celano gli orrori, basterebbe un niente per entrare dove l'acqua condensa per colpire, calco l'aria asciutta, giro, ridispongo giorni in lunghe attese, trattengo dietro gli occhi la mia storia, il fiato e tutto e la preghiera, trattengo la scrittura, prego il grande sordo d'essere la settima corda, di vibrare insinuando la nota inascoltata del canto che si accresce millenario, di un quarto il ritmo imperfetto dell'attesa, mentre astutamente non ti curi di aver fatto riemergere Bologna sulle sponde di un cielo che si cerca di chiamare con i gesti oscuri dei bambini, parole pazze da sempre impronunciate, quando invece incontrarsi è un grido altissimo che tiene, che non teme. il soffio del silenzio sfiata le creature di luce da sempre sfarfallano attorno all'immensa bocca perché accenda di voce la parola. Adesso guarda la miriade di stelle, dicono soltanto domani sarà riarso, più di ieri ancora per chi pare sia sopravvissuto. Guarda, immenso il vuoto, pieno universale, siamo fatti d'acqua, inerzia e di paura. Infuriando, strappo l'abbandono che confermi necessaria dall'alba la condanna. Il corpo non sentiva, eppure a sanguinare, gridando era la mente dal capire, anche l'ultimo amore non è stato che il prolungamento della fine, dell'antico inizio irrealizzato, la casa di un abbraccio già crollato, sotto lo stesso impossibile tenere. Più che posso, mi tendo dalle sbarre sul terrazzo, pochi sguardi fissi sono solo dei lampioni, il mondo intero ha chiuso sulla notte, sulle note che da solo ha tinto al fiume oscuro, a scorrere assurdo, senza un greto e solo vento. Ok.
Capito, sì, ok, sì, perché è molto lunga, molto bella, ma molto lunga. Senti, che cosa, poi volevi leggere qualcos'altro, volevi anche dirci il messaggio di questa poesia?
Allora, beh, sì, qui è un po' come dicevo prima, il mio modo di protestare è forse più parte da vicende personali, dal mio incontro con la realtà, con i rapporti con gli altri, quindi questo fondamentalmente il soffio del silenzio è un po' una preghiera non ortodossa, infatti questo grande sordo è l'indifferenza, è il non ascoltare o non voler capire, non poter capire, e quindi è un
bene, vedi che i nostri poeti sono troppo... Chissà questa comunicazione che si interrompe con la tela sonora. Mario.
La domenica sarà che una giornata complicata, per una giornata complicata internazionale.
Bene, allora, io invece ho avuto una percezione come se Chiara vivesse in attesa di un evento importante che la destasse un po' da questo suo... questo, come lei diceva, non comunicazione, no? Nell'introduzione di Protesto si parla di desertificazione. Io credo che desertificazione sia anche un po' la desertificazione dei sentimenti e non solo, di ciò che si prova. Cioè, al giorno d'oggi mi domando come sia possibile ancora parlare di comunicazione e difficoltà nella comunicazione, quando mai come in questo periodo, in questi anni, noi tutti siamo collegati a computer, abbiamo lettori MP3, abbiamo televisori portatili, televisori piccoli, GPS, direi telefonini, beh, lasciamo perdere... E si parla ancora di comunicazione, comunicare, cioè di stare insieme, di in qualche modo far passare l'informazione. Ma mi domando se non sia proprio questa necessità a volte di avere strumenti intorno a noi per renderci sicuri di essere in grado di comunicare con l'altro. Mi domando, una volta non esistevano i telefoni, eppure le persone si incontravano in piazza, si davano appuntamenti, si andava insieme a ballare, si andava, mi ricordo quando ero piccolina, non c'era il telefono, però si andava a ballare d'estate, ci si vedeva con gli amici, si organizzavano gite. Sì, è vero, forse si aspettava qualche volta, qualche minuto in più, però si riusciva comunque, e la comunicazione era un passaggio, era voler in qualche modo far partecipe l'altro di quello che si provava, ma anche di quello che si aveva, perché poi comunicare è anche dare. Quindi forse tutta questa difficoltà che abbiamo al giorno d'oggi, che si dice dobbiamo protestare, intanto dobbiamo arrabbiarci, non ci piace quello che vediamo intorno e quindi in qualche modo dobbiamo dirlo, non abbiamo magari a volte i mezzi, le parole, e quindi scriviamo, oppure diamo anche a volte l'idea di non essere al 100% partecipi di quello che avviene intorno. Vi domando, non stiamo andando sicuramente nella direzione giusta, c'è qualcosa che non va?
Beh, qui si potrebbe dire, è vero che mai come oggi c'è proprio, almeno nelle nostre società occidentali, no? c'è una proliferazione di mezzi di comunicazione o di strumenti, no? Quindi cerchiamo di essere connessi il più possibile. Però, chiaro, l'altra faccia della medaglia è quello che si chiama in tecnica il rumore bianco, no? Cioè proprio la somma totale di tutte le comunicazioni alla fine può creare questo rumore indistinto dove non si capisce più nulla.
Una specie di torre di Babele moderna.
Ecco, e quindi magari io sto lì a dire una cosa, la dico liberamente in principio, ma non mi ascolta nessuno, o molto pochi, perché c'è tutto un macello intorno.
Tanto rumore,
sì.
Tanto rumore per nulla, così era.
C'è il rischio, sì. Bisogna sempre provarci.
Allora,
comunque.
Forse allora un monito. In questi giorni ho avuto invece modo di incontrare una persona speciale, che te lo ricordo, Stefano Iliodanna. Abbiamo presentato il suo libro qua a Bruxelles, è stata una conversazione molto interessante anche l'indomani del nostro incontro, così avvenuto tra pochi amici, ed è effettivamente stata un po' una... un momento forte, intenso, perché non sempre le parole di Stefano sono state parole piacevoli, però parole forse rivolte al nostro essere. Allora, se è difficile la comunicazione con l'esterno, non sarà che forse noi nel nostro interno non siamo chiari con noi stessi? Cioè noi stessi ci raccontiamo magari le storie, delle bugie, accettiamo compromessi, non siamo poi quelle persone così al 100% integre, chiare, cristalline. Quindi è chiaro, secondo me, che la comunicazione non possa filtrare perfettamente e arrivare all'altro. Allora, questa forma di voler a tutti i costi comunicare con l'altro non sarà invece il nostro desiderio, lo dico qua, così non è per niente preparato, il nostro desiderio di saper innanzitutto comunicare con noi stessi, cioè... Vi spiego meglio. Se noi siamo chiari con noi stessi, sappiamo quello che vogliamo, secondo me è anche chiaro il messaggio che mandiamo all'esterno. La persona che sta di fronte a noi non è altro che la rappresentazione del nostro pensiero. Se noi siamo chiari e integri dentro, la persona o la realtà che è di fronte a noi è chiara, netta e pulita. Se non lo è, vuol dire che qualcosa nel nostro pensiero non lo è. Che ne dici, Mario?
Beh sì, molto bella la frase.
Non è bella,
è vero, no, è vero.
Siamo noi responsabili, sì. Siamo noi responsabili di quello che avviene all'esterno.
Sì, è vero che da tempo, da sempre, no, si sa l'importanza di conoscere se stessi, no? Uh-huh. È chiaro che se non si hanno delle idee chiare, o chiamiamola integrità, o chiamiamola come vogliamo, è poi difficile avere un rapporto con gli altri che non sia il tipico rapporto magari superficiale, no?
Flu, a livello, come lo chiamo io.
Ecco, no? A livello di lavoro, a livello di conoscenza. No? Anche da lì si sa che è sempre molto più facile avere dei conoscenti piuttosto che degli amici, no? O uh-huh. avere delle persone su cui si può confidare e confidarsi. È vero che sì, alla fine il problema di fondo è sempre quello, antichissimo, uh-huh. e magari quella proliferazione di strumenti può servire a darci almeno un'illusione che stiamo lavorando per migliorare la comunicazione anche con noi stessi.
Ok, quindi un invito a migliorare noi stessi, a guarire quelle ferite che sono poi le ferite che ci portiamo dentro, le nascondiamo, e sono le ferite poi responsabili dei nostri anche insuccessi o dei nostri così... le famose arrabbiature, no? Delle nostre ribellioni. Noi non abbiamo un nemico all'esterno, il nostro nemico principale siamo noi stessi all'interno. Quindi guariamo, diciamo, cerchiamo di guarire, un'esortazione a guarire le nostre ferite prima che di guardare le ferite degli altri. Quando avremo guarito le nostre saremo sicuramente portatori di chiarezza, integrità, e quindi la realtà sarà decisamente più bella e più cristallina. Quindi un invito per la tela sonora anche a riflettere su queste cose, anche se domenica sono le 17, la nostra Paola sta sorridendo perché vuole mandarci l'ultimo brano, mi odia.
La volete sentire l'ultimo brano?
Sì, io saluto Maria Alicia, saluto Paola, grazie di esistere.
Ciao a te, grazie a te.
Grazie a Gabritti, grazie a Radio Alma, grazie a Roberto Giava, grazie a Sam, a José e a tutti i nostri amici della Caravana dei Poeti, Fare Editore. A venerdì prossimo.